Ciao Eugenio.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, nell'introduzione dicevamo, insomma, hanno sostituito la parola prescrizione con quella improcedibilità, ma che cosa sta succedendo? Che cosa succederà nelle aule dei tribunali?
Difficile capirlo. Prima di tutto siamo ancora a un disegno di legge, tra l'altro è il vecchio disegno di legge della riforma di Bonafede, che è stato rivisto da una commissione istituita dal ministro Cartabia e che ha portato a una revisione di questo disegno di legge che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, che in qualche modo, per quanto riguarda la questione prescrizione, sembrerebbe reintrodurla nella fase di appello e di Cassazione. Ricordiamo invece che con la riforma Bonafede entrata in vigore il 1 gennaio del 2020, la prescrizione non era più efficace dopo la sentenza di primo grado e quindi questo poteva determinare e senz'altro avrebbe potuto determinare anzi un allungamento dei processi che potevano essere celebrati per un tempo indefinito. Si è deciso di non toccare la prescrizione, andiamo a procedere attraverso un nuovo istituto, quello della improcedibilità. La sostanza comunque, diciamo che sostanzialmente è stato reintrodotto un meccanismo di prescrizione per quanto riguarda anche i procedimenti di appello e di Cassazione. E si può dire in due parole che è stata reintrodotta la riforma del ministro Orlando, che era poi stata superata da Bonafede, che già prevedeva un meccanismo di prescrizione per quanto riguarda il giudizio di appello ed era calcolato più o meno negli stessi modi in cui viene calcolato oggi.
Cioè, se non sbaglio, all'epoca c'era, come dire, erano stati aumentati, c'erano 2 anni in più dopo il processo di in attesa del processo di appello, che di fatto allungavano tutti i tempi di prescrizione, è così?
Esattamente, ma adesso sostanzialmente uguale, l'hanno chiamato improcedibilità, ma si prevede una sentenza di improcedibilità, quindi una sentenza di non luogo a procedere, nel caso in cui non arrivi una sentenza di appello entro 2 anni dalla trasmissione degli atti, poi non è proprio così, la trasmissione degli atti alla Corte di Appello e di 1 anno nel caso in cui la Corte di Cassazione non decida in merito al ricorso che è stato proposto.
Facciamo un esempio, che so, io prendo una condanna per resistenza e lesioni, per esempio, in primo grado. La prescrizione quanto sarebbe per questo tipo di reato?
La prescrizione, diciamo, facciamo una resistenza semplice, che così è un po' più semplice, perché le resistenze che invece contestano di solito in occasione di piazza, per il numero delle persone, sono resistenze aggravate che praticamente non si prescrivono mai perché hanno una pena fino a 15 anni, ma diciamo una resistenza semplice che si prescrive in 7 anni, un tempo massimo di 7 anni e mezzo. Questo tempo di 7 anni e mezzo può essere aumentato di 2 anni per quanto riguarda il giudizio d'appello e di 1 anno per quanto riguarda il giudizio in Cassazione.
Quindi dall'inizio della procedura al termine si può arrivare fino a 10 anni e mezzo.
Esattamente.
Magari per un paio di spintoni in piazza.
Esattamente.
Questo dà la misura di quale fetta significativa della vita venga investita da questi processi, questo al di là degli esiti, delle condanne, delle assoluzioni, insomma, proprio quale fetta di vita venga investita da questo e quanto questo poi significhi che magari non ti puoi muovere dall'Italia, che non puoi immaginare di fare altro, poi magari lo fai lo stesso, però, come dire, quanto tempo sei almeno psicologicamente sotto sequestro in attesa che termini questo procedimento? Stiamo parlando di così piccoli reati, esatto?
Esattamente, hai esattamente ragione. Perlomeno, per questa piccola modifica ha reintrodotto un limite alla fissazione di procedimenti in appello e della durata di questi mezzi di impugnazione.
Anche perché, se non sbaglio, scusa, la Corte Costituzionale non l'aveva dichiarata illegittima questa parte della riforma Bonafede?
No, in realtà no, non aveva dichiarato illegittima questa parte, quindi è comunque un piccolo passo, ma nella sostanza non cambia un granché. I procedimenti in appello, come ben sapete, sono molto veloci, quindi in due anni si esauriscono, altro che si esauriscono. E poi per determinati reati è prevista la possibilità di un ulteriore allungamento, un allungamento fino a 3 anni per poter procedere con un giudizio d'appello e 1 anno e mezzo per procedere in Cassazione.
Ti chiedo scusa, ma stai usando per caso cuffie o viva voce? Perché la voce va e viene.
No, sto usando, forse no. Mi sentite?
Adesso ti sento bene, grazie.
Sì. No, dicevo che questi termini poi possono essere anche prorogati per determinate categorie di reati considerati più gravi, quindi si può arrivare addirittura a 3 anni per procedere, per celebrare il giudizio d'appello, 1 anno e mezzo per celebrare il giudizio di Cassazione. Quindi nella sostanza diciamo che è una specie di bandiera che è stata riconosciuta all'avvocatura in tema di diritti, di garanzia, ma ormai non si prescrive più niente, almeno nei tribunali a Torino o a Milano non vedo più prescrizioni.
Ho capito, quindi sostanzialmente, questo mi interessava mettere in rilievo, il fatto che qualcuno venda tutto questo come un ritorno a dimensione di carattere garantista, in realtà si ritorna semplicemente alla formulazione già peggiorativa introdotta da Orlando.
Esattamente, un minimo di garanzia in più, ma nella sostanza poi non cambia un granché. Certo, è ridicolo sentire poi quello che scrivono sul Fatto Quotidiano, che scrive Travaglio, che addirittura colpisce la democrazia questa riforma, saranno tutti liberi, insomma i soliti giudici porcaioli, insomma si va da un estremo all'altro.
E lì siamo di fronte al giornale del più galera per tutti, quindi direi che
esatto.
c'è poco da ne hanno fatto, come dire, una sorta di bandiera, e tra l'altro cercando di farla diventare in chiave progressista, no? Perché bisogna far andare in galera i colletti bianchi, eccetera. Ma in realtà nel nostro paese non sono i colletti bianchi quelli che finiscono in galera.
Ma no.
O vengono intrappolati, anche perché, come è congegnato, come dire, gran parte dell'apparato di leggi, quali sono i reati che vengono maggiormente perseguiti? Il falso in bilancio o il furto semplice?
Il furto semplice, perché è molto più semplice, scusate il gioco di parole, procedere per dei reati minimi, bagatellari, che invece fare delle indagini sui reati finanziari. Questo è banale, molto più semplice arrestare le persone, fare un processo per direttissima perché hanno detengono pochi grammi di sostanze stupefacenti, che analizzare una bancarotta di una società. Questo è evidente. Quindi alla fine le carceri sappiamo benissimo da chi sono abitate, dai più sfigati, i poveri, gli stranieri irregolari. Questa è la popolazione carceraria. È su questo che si deve intervenire, insomma.
Beh, tra l'altro, per spostare un po' l'asse del ragionamento, siamo tornati a livelli di sovraffollamento carcerario simili a quelli per i quali qualche anno fa ci fu addirittura una condanna della Corte Europea per i diritti dell'uomo, per quello che valgono queste cose, e nuovamente le carceri sono stracolme, e in particolare di persone che non possono neanche provare a tentare di accedere alle cosiddette misure alternative previste in alcuni casi, magari perché non hanno semplicemente una residenza stabile, un domicilio stabile.
Ma esattamente, sono d'accordo con te, questo ne abbiamo già discusso tante volte. Alla fine le misure alternative rimangono un'opzione vuota per determinate categorie di persone, non possono accedere. E tra l'altro poi i magistrati di sorveglianza sono piuttosto severi nella concessione di queste misure. E questo che invece bisognerebbe ovviamente allargare la platea delle persone che possono beneficiare, addirittura non entrare mai in un circuito carcerario. Su questo la riforma qualche meccanismo in più lo prevede, perché poi prevede la possibilità da parte del giudice di cognizione, quindi del giudice di primo grado, di secondo grado, di applicare direttamente una sorta di misura alternativa invece che la pena. Questo è un aspetto interessante su cui forse dovremmo soffermarci di più invece che di parlare di prescrizione, che è solo un argomento interessante per la politica, ma poi nei fatti, come vi ho detto, non ha alcuna rilevanza.
Ecco, parlaci di questo meccanismo, così ne capiamo di più tutti.
Guarda, adesso ovviamente è il disegno di legge, ma come ti stavo dicendo, si prevede che sia direttamente il giudice che abbia la possibilità di applicare delle misure non detentive al posto della misura della reclusione. Quando vi è una pena inferiore a un anno, la pena può essere sostituita con una pena pecuniaria o con la semidetenzione, quando la pena è inferiore ai 3 anni, la pena può essere sostituita con i lavori di pubblica utilità da parte del giudice di cognizione, quindi con una specie di misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi speciali. Questo è un disegno di legge, dovranno essere dei decreti, a parte che dovrà essere approvato dal Parlamento, quindi vediamo, e poi ci saranno i decreti legislativi. Però l'idea di poter anticipare il meccanismo della misura alternativa in fase della cognizione, questo sicuramente è un aspetto importante, perché quello che è più importante di tutti è evitare che le persone entrino in carcere, evitare di applicare misure detentive quando queste non hanno senso, invece aspettare anni e anni un giudice dell'esecuzione che debba decidere se effettivamente questa misura possa essere sostituita con una misura alternativa. Questo è un meccanismo che non funziona, perché io posso essere condannato a 2 anni e poi devo eseguire la pena in misura alternativa dopo 5 o 6 anni, perché questi sono i tempi della giustizia del giudice dell'esecuzione. Quindi questo è un aspetto sicuramente interessante, di questo i giornali non ne hanno parlato.
Chiarissimo, questo è molto, mi sembra interessante, sono d'accordo con te. E in tutto questo meccanismo c'è altro che vale la pena sottolineare?
Ma sì, ci sono anche delle modifiche sul patteggiamento, sul rito abbreviato, delle modifiche tecniche che sono interessanti, poi ovviamente sono difficili da spiegare, ma qualche garanzia in più per quanto riguarda il meccanismo del processo è stata fatta, e anche per quanto riguarda l'udienza preliminare in teoria ci dovrebbero essere più poteri per il giudice di emettere una sentenza di non luogo a procedere in quella fase, di verificare effettivamente se ci sono elementi concreti che possano sostenere l'accusa in giudizio, cosa che adesso invece non funziona, perché l'udienza preliminare è un'udienza semplicemente filtro dove il giudice si limita a convalidare la richiesta del pubblico ministero. Qualche idea c'è, qualche idea ce n'erano anche altre che sono state stoppate dal Consiglio dei Ministri, perché ovviamente abbiamo un governo che va dalla A alla Z, che comprende tutti, quindi ci sono stati tanti compromessi. Vedremo poi cosa succederà quando questa riforma andrà in Parlamento.
Un'ultima domanda. Abbiamo detto che prescrizione e improcedibilità sono nei fatti la stessa cosa, ma dal punto di vista dell'estinzione dell'estinzione del reato sono davvero uguali o no?
Ma sono uguali, perché nel caso in cui non si riesca a celebrare la sentenza di appello o la sentenza in Cassazione, il giudice dovrà procedere a una sentenza di non luogo a procedere. Quindi gli effetti saranno gli stessi, tranne che per quanto riguarda gli effetti civili. Sarà una sentenza che non potrà fare stato ai fini civili, a fine, non so, di un eventuale risarcimento del danno, perché è una sentenza che da quel punto di vista è monca, perché non c'è un giudizio finale.
Chiarissimo, quindi da questo punto di vista potrebbe capitare,
certo,
che
questo, la cosa strana è che se io sono stato assolto, quindi con formula piena, diciamo, in un giudizio di primo grado, e sono decorsi i termini di prescrizione e non si è riusciti a procedere al giudizio d'appello nei termini stabiliti, anche in questo caso viene messa una sentenza di non luogo a procedere. Qui effettivamente si crea un po' un problema, perché avremmo nei confronti di una persona che era stata assolta in primo grado una sentenza che comunque ha una tutela minore anche dal punto di vista civilistico, come vi ho spiegato prima. Sentenza di luogo a procedere non è la sentenza di assoluzione piena.
Chiaro.
Beh, in effetti... non so poi come, questo è sicuramente un problema che andrà un po' risolto, perché in questo caso secondo me si dovrebbe dire se è stata una sentenza di assoluzione diventa definitiva quella, mi sembrerebbe molto più logico.
Perché altrimenti potrebbe finire che, come dire, mi assolvono e poi mi vengono a chiedere i danni.
Esatto, potrebbe riniziare da capo un procedimento civile nei miei confronti quando c'è già un giudizio assolutorio, seppur in primo grado.
Chiarissimo. Se non hai altro da aggiungere, io ti ringrazio e ti saluto.
No, direi di no. Poi ovviamente sarà da approfondire il discorso, appunto, magari staccandoci dal problema della prescrizione, quando la riforma andrà in Parlamento, e vedere un po' tutti gli altri istituti, che sono tanti e alcuni sono interessanti.
Benissimo, ci ritorneremo allora.
Va bene, perfetto.
Ciao, ciao, alla prossima.
Ciao.